loving you. You're 3 times loving, baby, and you know what you want to do.
C'è 37, ricordo sempre 011 2495 669, il 34666 73263. Direi che nonostante sia un po' più presto del solito, dire che sono pronta ad aprire il sipario dedicato a Fela Kuti, che le cose da dire sono ancora tantissime. Ringrazio dottor John per averci accompagnato fino alle soglie di questo momento solenne, cioè l'ultimo colpo di coda della nostra balena nera. Chiaramente mi riferisco solo a queste letture perché, insomma, l'opera di Fela rimane nella storia della musica e nella storia della controcultura, della coscienza politica. Quindi vi leggo alcuni brani dell'epilogo. L'epilogo curato da Carlos Moore, lo scrittore cubano, dissidente anticastrista, che per l'appunto curò le interviste, trascrisse insieme alla moglie. Le interviste fatte a Fela Kuti nel 1981. Chiaramente non riuscirò a leggervi tutto il prologo, che è abbastanza lungo, copre poi un periodo di 16 anni, appunto dal 1981 al 1997, quando poi, ahimè, Fela morì. Ho selezionato solo qualche pezzo. L'ascesa di Fela all'inizio del decennio dei 70 coincise con la perdita della speranza che gli africani avevano depositato nell'indipendenza appena conquistata. L'Africa era fondamentalmente caduta in mano a criminali e furfanti insensibili a cui non importava di certo sacrificare la società pur di mantenere uno stile di vita umiliante. Più in generale, gli africani stavano vivendo un'altra volta in società carcerarie. Fela sosteneva che la Nigeria era una prigione dei popoli. L'ossessione della sua vita divenne recuperare la dignità rubata all'Africa e ristabilire i diritti degli uomini e delle donne comuni. La sua carriera poi venne pregiudicata dal rifiuto di diventare il tipo di celebrità che dà le spalle al destino dell'Africa e dei suoi discendenti. Una volta che molti di questi nuovi paesi si trasformarono in stati neocoloniali immersi nel terrorismo, Fela chiamò all'adunata il suo popolo per recuperare i suoi sentimenti e i principi perduti, l'autostima, la fiducia in se stessi e la decenza radicati nei precetti culturali tradizionali. Per questo rinunciò ai modi corrotti della società occidentale, al suo guadagno capitalista, al suo dispotismo comunista, alle convenzioni morali intransigenti delle società ebraico-cristiane islamiche, Il razzismo, l'imperialismo, il capitalismo e il dispotismo comunista per lui erano flagelli da sradicare in tutto il mondo e le strutture che li sorreggevano dovevano essere smantellate affinché l'umanità potesse progredire. La musica vulcanica di Fela soffiò come vento fresco sulla realtà marcia della politica. Canzone dopo canzone egli chiamava alla rivolta contro i tiranni e gli sfruttatori di scena. Zombie, Army Agreement, Coffin for Head State. Prendeva di mira altresì l'alienazione dell'assimilazione e i preconcetti autodistruttivi. Esempio Yellow Fever, Colonial Mentality, Teacher Don't Teach, don't teach Me Nonsense, Gentleman, Lady. Criticava l'Occidente, International Fifth, Underground System. Fustigò le élite al potere che fungevano da facciata per le multinazionali. E vedi, Beast of No Nation, Government of Crooks. Tuttavia, queste non erano solamente canzoni di successo, erano altresì il prodotto di un genere musicale completamente nuovo, eminentemente politico e sovversivo. Di conseguenza, il governo nigeriano, le sue forze armate e la sua polizia decisero di distruggere la promettente carriera di questo geniale artista contestatore.
Independence, independence, independence. Ewa bawa yo, ewa bawa yo.
La svolta. Convinto di essere un uomo prescelto, il musicista ribelle cercò disperatamente una protezione spirituale. Così all'inizio degli anni Ottanta il re dell'Afrobeat si trovava completamente assorto in un processo di trasformazione spirituale, progettato per renderlo invulnerabile alla morte. Questo implicava un ritorno ai sistemi di culto ancestrali che la mente creativa di Fela implementò con dei rituali personali ad hoc.
Carlos Moore descrive con poche righe, in maniera veramente efficace, questo momento di crisi mistica che attraversò Fela Kuti negli ultimi anni della sua vita. Come la maggior parte delle persone, credeva fermamente nella vita dopo la morte e nella resurrezione, come la maggior parte degli africani praticava il culto degli antenati e come molti difendeva l'esistenza degli UFO, oltre a essere molto superstizioso. La convinzione di Fela in quella che lui chiamava la magia nera e la sua ricerca di mezzi per sfuggire alla morte avevano preparato il terreno per l'arrivo di un personaggio che inaugurò uno dei capitoli più bizzarri della sua vita già confusa. Ghanese e mistico di professione, Kwaku Adai, popolarmente conosciuto come professor Hindu, si vantava di possedere dei poteri che gli permettevano di comunicare direttamente con il mondo degli spiriti e di resuscitare i morti. Adai mischiava credenze africane tradizionali, il concetto indù della reincarnazione e la fede cristiana nella resurrezione, professando dunque quella che lui definiva l'avanguardia di una nuova scienza. E di professor Hindu abbiamo sentito nell'ultima parte delle interviste, già ne parlava Fela. Vado avanti a leggere. Non appena Hindu assunse la nuova funzione di guru di Fela, iniziarono ad accadere dei fatti veramente strani. In primo luogo il figlio di Fela, Femi, entrò in trance e dichiarò di aver sentito la voce della defunta madre di Fela. Immediatamente dopo alcune mogli. In terzo luogo lo stesso Fela iniziò ad avere delle visioni, a udire delle voci, a sentire presenze strane in casa, spiriti. All'improvviso tutta la casa era colta da quella che sembrava essere un'isteria collettiva. Uno degli assistenti di Fela, ED, descrive così la situazione. Uomini e donne posseduti dagli spiriti cominciarono ad apparire dentro all'organizzazione. La maggior parte di essi diceva di essere stato preso dallo spirito di Hindu o dalla defunta madre di Fela. In forma aleatoria le persone entravano in giro in ogni tipo di trance spirituale e facevano profezie nefaste. In breve giunsero la caccia alle streghe e le vendette personali. Se avevi un conto in sospeso con qualcuno non dovevi far altro che cadere in una trance e lì potevi accusare la tale persona di qualunque cosa, per esempio che era una spia oppure persino che praticava la stregoneria. Rivendicazioni oltraggiose di frequentazioni occulte divennero all'ordine del giorno. D'un tratto le persone rivendicavano di essere state inviate all'organizzazione per le ragioni più disparate. Alcune addirittura affermarono di lavorare per la CIA nordamericana. In questo modo la saga degli spiriti si guadagnò sempre più la legittimità e coloro che non credevano dovettero lasciare l'organizzazione oppure entrare a far parte del gioco. Insomma, in questo contesto Fela diviene sempre più paranoico e a me si ritrova circondato da tutta una serie di farsanti e di leccaculo. Queste profezie nefaste di cui accennava ID, ad esempio, riguardavano la tournée che venne organizzata nel 1981, prima della quale, per propiziare il viaggio, vennero sgozzati vari polli affinché gli dei si calmassero e concedessero a Fela la vittoria sopra i suoi presunti nemici. Chiaramente gli amici più cari e i parenti cominciano a preoccuparsi della situazione, anche della salute mentale di Fela. Anche Sandra Smith lo incontrerà a Parigi durante una delle tournée. Cercò di convincerlo a farsi visitare da uno specialista. Insomma, se ne tornò indietro negli Stati Uniti completamente frustrata. Come se non bastasse, al ritorno da questa tournée, al ritorno in Nigeria, scoprì che la prima moglie, Remy, si era trasferita per andarsene, insomma, andare a vivere da sola.
Questo fu un altro shock molto forte per Fela. Remy aveva sempre rappresentato per lui la stabilità, l'ultimo punto di ancoraggio alla realtà. Fu solo grazie al genio creativo di Fela e alla rara lealtà del leader della band, Anis Mahoun, che il gruppo comunque risorse sempre dalle ceneri. Infatti, mano a mano capitava che molti componenti della band lo abbandonassero.
The queen of the little red, white, and blue.
Mama Roo.
She was the queen of the little red, white, and blue. Said, ooh, I get you spy, boy. Prepare yourself to die, boy. Medicine man got heat, strong power. You know better than to mess with me. Like a rival, la 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 la, Bruce. Like a rival, la 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 la, Bruce. If you see a spy, boy.
Passiamo al 1983. La Nigeria si trovava in mezzo a una grave crisi finanziaria. La disoccupazione saliva alle stelle e persino la classe media sentiva la stretta economica. Lo scenario era perfetto per un trionfante ritorno dei militari. Poi anche successivamente ritornarono al potere più volte. E puntuali attaccarono di nuovo. Nella vigilia dell'anno nuovo, nel 1984, catapultando al potere un dittatore austero e insipido, il generale Muhammadu Buhari. L'operazione fu il tipico trasferimento di potere di facciata che Fela immortalò in Army Agreement, un brano pungente lanciato nel 1985. Fela era di nuovo il punto di partenza, era di nuovo ricercato politicamente, solo che ora la sua comune libertaria stava attraversando la crisi più nera. Questi avvenimenti coincisero con la morte nel 1981 della stella internazionale del reggae Bob Marley. Per Fela sembravano aprirsi le porte della grande opportunità. I magnati dell'etichetta erano in cerca di un successore carismatico di Marley. E molti scommettevano che il ribelle nigeriano possedesse i requisiti necessari. Ciò aveva frustrato Fela, il quale arrivò a considerare il successo mondiale del giamaicano come il risultato del fatto che si era venduto, e così lo ridicolizzò chiamandolo fantoccio della CIA. In realtà il successo di Marley ebbe come conseguenza di rendere Fela sempre più resistente e sprezzante rispetto alle major della musica.
That's worse. Police beat people on the streets like dogs. They don't, in South Africa, they do it, but they know they face public criticisms. So they watch themselves to do it. But in Nigeria, they say Nigeria is against apartheid. Nigeria is this, Nigeria is a good, in America.
E questa è proprio la voce di Fela Kuti.
Greatest African country. Che
parla del periodo che attraversò la Nigeria, precisamente durante il regime di Buhari.
Lagos, capital.
Dove Buhari faceva la bella faccia al mondo andando agli incontri contro l'apartheid.
100 million inhabitants.
Poi all'interno del suo paese faceva.
It's the sixth largest oil producer in the world.
Perseguitare gli oppositori del regime a suon di botte.
Through the pockets of a handful of chiefs and ex-generals. You can get a hi-fi set and cellophane wrapped bread anywhere in Lagos. And you can also drive through miles and miles of suburbs that have no water.
E quindi insomma Fela racconta come dal suo punto di vista in Nigeria si stia molto peggio che in che in Sudafrica in quel momento, perché perlomeno, dice, in Sudafrica vedi che il nemico è il bianco, quello che ti schiaccia e ti calpesta. In Nigeria, dice, è molto peggio. Tra l'altro la Nigeria in questi anni, quindi, vede una situazione politica che... assolutamente non migliora, diventando anche più importanti gli interessi petroliferi nel paese. Diventa sempre peggio la situazione l'asprezza delle persecuzioni degli oppositori ai vari regimi militari che si susseguono. Dopodiché anche il tasso di delinquenza va alle stelle. Si arriva a un momento in cui, per contrastare i piccoli grandi furti, uno dei regimi sancisce che vengano giustiziati i ladri sulla pubblica piazza, anzi in particolare su una spiaggia, la Victoria Beach, spiaggia di Lagos, una volta al mese, quindi esecuzione pubblica dei ladri sulla Victoria Beach. Si racconta che poi anche durante i mesi successivi ogni tanto il mare restituisse qualche cadavere, anche quando poi fu abolita questa simpatica pratica. un'altra morte importante che segna la vita di Fela Kuti in questi ultimi anni della sua vita, poi è sicuramente quella del 1987, al 15 ottobre, che era anche il giorno di compleanno di Fela. Fu la morte di Sankara, assassinato quasi sicuramente dai servizi segreti della CIA, o comunque da forze occulte. Assassinato per assecondare le esigenze dell'Occidente. Non solo per quello che aveva messo in pratica negli anni in cui è stato in carica, 1983 se non sbaglio, all'87, ma anche perché poco prima aveva fatto un discorso alle Nazioni Unite sulla necessità di abolire il debito che pesava sugli stati africani. Quanto il debito fosse emanazione della colonizzazione dell'Africa, che diretta conseguenza e poi descrivendo come gli stati africani avessero cercato, fossero impegnati veramente facendo proprio l'aritmetica dicendo: se veramente dovessimo pagare questo debito ci ridurremmo alla fame. E soprattutto poi in Burkina Faso successe.
Him capush lay brother down for road. Then he start to yell, foolish Libra.
Tra l'altro Sankara fu l'unico governante africano che appoggiò pubblicamente la sua musica, la sua azione politica. Carlos Mu scrive a questo proposito: venne assassinato in un colpo di stato evidentemente orchestrato dall'Occidente. A Sankara in particolare, poi che la dedicò Underground System, canzone che recita come l'Africa fosse caduta sotto il controllo di una complessa rete di istituzioni transnazionali occulte, il cui obiettivo era perpetuare la sottomissione dei popoli. Questo fu un brano rilasciato poi nel 1992 che ebbe un grande successo, quando Fela già suonava con Egypt 80. Comunque in questi anni, per quel che riguarda la vita personale ma anche pubblica di Fela, le cose vanno precipitando, la sua salute. La sua salute va sicuramente peggiorando, cominciano a manifestarsi sintomi dell'AIDS che lo portò poi alla morte e continua a subire ripetuti attacchi da parte della polizia, degli eserciti, ripetute denunce. Incarcerazioni per i motivi più disparati, oltre a quella classica che più volte lo portò dentro per possesso di marijuana. Viene poi accusato di omicidio una volta, nel 1993. Finì di nuovo in carcere nel 1996. insomma, ci fu un ennesimo raid da parte della polizia nel suo complesso residenziale. Insomma, il tribunale ci finì 356 volte. La prima volta che finì in carcere fu poi nell'aprile del 1997, pochi mesi prima della sua morte. Il regime ordinò un'altra perquisizione in casa di Fela. Insieme a parecchie mogli e circa un centinaio di seguaci, Fela venne ancora una volta arrestato e accusato di possesso illegale di erba. Seriamente malato, gli furono sentenziati 10 anni di carcere e fu spedito nel penitenziario di massima sicurezza di Kirikiri a Lagos. Il regime di Abacha mise i lucchetti, questa volta per sempre, allo shrine. Rilasciato poi sotto cauzione, nel luglio del 97, al ribelle impenitente sarebbe rimasto poi solo ancora un mese di vita. Quest'ultimo dittatore, che era in carica quando poi morì Fela Kuti, era particolarmente sanguinario. Uno degli attacchi che fece a Calacuta fu direttamente sparando alle finestre. Aveva questo dittatore l'abitudine di affrontarsi agli oppositori usando dei cecchini, direttamente sparando in pieno giorno ai dissidenti ed eventualmente alle loro famiglie. Ok, un po' in ritardo sulla tabella di marcia, sono le 11:09. Mi preparo a... preparo per la diretta che vi ho promesso, per l'intervista che vi ho promesso. Restate assolutamente sui 105-250 di Radio Blackout. Questa, vi ricordo, è Radio Bizarre, ancora fino alle 12 in mia compagnia.